credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento consueto è quello con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, come sempre l'appuntamento del mercoledì è quello con l'attività settimanale di Benedetto XVI e naturalmente si parte dall'udienza generale di questa mattina che si è svolta in piazza San Pietro. Finalmente è arrivato il sole, la primavera, moltissimi fedeli presenti per ascoltare la catechesi di Benedetto XVI dedicata ancora una volta alla scuola di preghiera. In particolare oggi il Papa si è soffermato sul rapporto e sulla dinamica tra parola e silenzio nella preghiera, alla scuola naturalmente di Gesù. Ascoltiamo il Papa.
In una serie di catechesi precedenti ho parlato sulla preghiera di Gesù e non vorrei concludere questa riflessione senza soffermarmi brevemente sul tema del silenzio di Gesù, così importante nel rapporto con Dio. Nella esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini avevo fatto riferimento al ruolo che il silenzio assume nella vita di Gesù, soprattutto sul Golgota. Qui siamo posti di fronte alla parola della croce. Il verbo ammutolisce, diviene silenzio mortale, perché si è detto fino a tacere, non trattenendo nulla di ciò che ci doveva comunicare. Davanti a questo silenzio della croce, San Massimo il Confessore mette sulle labbra della Madre di Dio la seguente espressione: è senza parola la parola del Padre, che ha fatto ogni creatura che parla. Senza vita sono gli occhi spenti di colui alla cui parola e al cui cenno si muove tutto ciò che ha vita. La croce di Cristo non mostra solo il silenzio di Gesù come sua ultima parola al Padre, ma rivela anche che Dio parla per mezzo del silenzio. Il silenzio di Dio, l'esperienza della lontananza dell'Onnipotente Padre, è tappa decisiva nel cammino terreno del Figlio di Dio, parola incarnata. Appeso al legno della croce, ha lamentato il dolore causatogli da tale silenzio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Procedendo nell'obbedienza fino all'estremo alito di vita, nell'oscurità della morte, Gesù ha invocato il Padre. A lui si è affidato nel momento del passaggio attraverso la morte alla vita eterna. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'esperienza di Gesù sulla croce è profondamente rivelatrice della situazione dell'uomo che prega e del culmine dell'orazione dopo aver ascoltato e riconosciuto la parola di Dio. Dobbiamo misurarci anche con il silenzio di Dio, espressione importante della stessa parola divina. La dinamica di parola e silenzio che segna la preghiera di Gesù in tutta la sua esistenza terrena, soprattutto sulla croce, tocca anche la nostra vita di preghiera in due direzioni. La prima è quella che riguarda l'accoglienza della parola di Dio. È necessario il silenzio interiore ed esteriore perché tale parola possa essere udita. E questo è un punto particolarmente difficile per noi nel nostro tempo. Infatti la nostra è un'epoca in cui non si favorisce il raccoglimento, anzi a volte si ha l'impressione che ci sia paura a staccarsi, anche per un istante, dal fiume di parole e di immagini che segnano e riempiono le giornate. Per questo, nella già menzionata esortazione Verbum Domini, ho ricordato la necessità di educarci al valore e alla capacità del silenzio. Riscoprire la centralità della parola di Dio nella vita della Chiesa vuol dire anche riscoprire il senso del raccoglimento e della quiete interiore. La grande tradizione patristica ci insegna che i misteri di Cristo sono legati al silenzio e solo in esso la parola può trovare dimora in noi, come è accaduto in Maria, inseparabilmente donna della parola e del silenzio. Questo principio che senza silenzio non si sente, non si ascolta, non si riceve una parola, questo principio vale per la preghiera personale soprattutto, ma anche per le nostre liturgie. Per facilitare un ascolto autentico, esse devono essere anche ricche di momenti di silenzio e di accoglienza non verbale. Vale sempre l'osservazione di Sant'Agostino, verbo crescente, verba deficient. Quando il verbo di Dio cresce, le parole dell'uomo vengono meno. I Vangeli presentano spesso, soprattutto nelle scelte decisive, Gesù che si ritira tutto solo in un luogo appartato dalle folle e dagli stessi discepoli per pregare nel silenzio e di scavare uno spazio interiore nel profondo di noi stessi per farvi abitare Dio, perché la sua parola rimanga in noi, perché l'amore per Lui si radichi nella nostra mente e nel nostro cuore e animi la nostra vita. Quindi la prima direzione è rimparare il silenzio, l'apertura per l'ascolto che ci apre all'altro, alla parola di Dio. C'è però anche una seconda importante relazione del silenzio con la preghiera. Non c'è infatti solo il nostro silenzio per disporci all'ascolto della parola di Dio. Spesso nella nostra preghiera ci troviamo di fronte al silenzio di Dio. Proviamo quasi un senso di abbandono. Ci sembra che Dio non ascolti, non risponda. Ma questo silenzio di Dio, come è avvenuto anche per Gesù, non segna la sua assenza. Il cristiano sa bene che il Signore è presente e ascolta anche nel buio del dolore, del rifiuto e della solitudine. Gesù rassicura i discepoli, ciascuno di noi, che Dio conosce bene le nostre necessità in qualunque momento della nostra vita e li insegna ai discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gli chiedete. Un cuore attento, silenzioso, aperto è più importante che tante parole. Dio ci conosce nell'intimo più di noi stessi e ci ama, e saper questo deve essere sufficiente. Nella Bibbia l'esperienza di Giobbe è particolarmente significativa al riguardo. Quest'uomo entro poco tempo perde tutto: familiari, bene, amici, salute. Sembra proprio che l'atteggiamento di Dio verso di lui sia quello dell'abbandono, di un silenzio totale. Eppure Giobbe nel suo rapporto con Dio parla con Dio, grida a Dio nella sua preghiera, nonostante tutto conserva intatta la sua fede, e alla fine scopre il valore della sua esperienza e del silenzio di Dio. E così alla fine, rivolgendosi al Creatore, può concludere: io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Noi tutti quasi conosciamo Dio solo per sentito dire, e quanto più siamo aperti al suo silenzio, al nostro silenzio, tanto più cominciamo a conoscerle realmente. Questa estrema fiducia che si apre all'incontro profondo con Dio è maturata nel silenzio. San Francesco Saverio pregava dicendo al Signore: io ti amo non perché puoi darmi il paradiso o condannarmi all'inferno, ma perché sei il mio Dio. Ti amo perché tu sei tu. Avviandoci alla conclusione delle riflessioni sulla preghiera di Gesù, tornano alla mente alcuni insegnamenti del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dice il Catechismo: l'evento della preghiera ci viene pienamente rivelato nel Verbo che si è fatto carne e dimora in mezzo a noi. Cercare di comprendere la sua preghiera attraverso ciò che i suoi testimoni ci dicono di essa nel Vangelo e avvicinarsi al Santo Signore Gesù come al roveto ardente, da prima contemplarlo mentre prega, poi ascoltare come ci insegna a pregare, infine conoscere come Egli esaudisce la nostra preghiera. E come Gesù ci insegna a pregare? Nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica troviamo una chiara risposta. Gesù ci insegna a pregare non solo con la preghiera del Padre nostro, certamente l'atto centrale dell'insegnamento come pregare, ma anche quando Egli stesso prega. In questo modo, oltre al contenuto, ci mostra le disposizioni richieste per una vera preghiera, la purezza del cuore che cerca il regno di Dio e perdona i nemici, la fiducia audace e filiale che va al di là di ciò che sentiamo e comprendiamo, la vigilanza che protegge il discepolo dalla tentazione. Percorrendo il Vangelo abbiamo visto come il Signore sia per la nostra preghiera interlocutore, amico, testimone e maestro. In Gesù si rivela la novità del nostro dialogo con Dio, la preghiera filiale che il Padre aspetta dai suoi figli. E da Gesù impariamo come la preghiera costante ci aiuti ad interpretare la nostra vita, ad operare le nostre scelte, a riconoscere e ad accogliere la nostra vocazione, a scoprire i talenti che Dio ci ha dato, a compiere quotidianamente la sua volontà, unica via per realizzare la nostra esistenza. A noi, spesso preoccupati dell'efficacia operativa e dei risultati concreti che conseguiamo, la preghiera di Gesù indica che abbiamo bisogno di fermarci, di vivere momenti di intimità con Dio, staccandoci dal frastuono di ogni giorno per ascoltare, per andare alla radice che sostiene e alimenta la vita. Uno dei momenti più belli della preghiera di Gesù è proprio quando Egli, per affrontare malattie, disagi e limiti dei suoi interlocutori, si rivolge al Padre suo in orazione e insegna così a chi gli sta intorno dove bisogna cercare la fonte per avere speranza e salvezza. Ho già ricordato come esempio commovente la preghiera di Gesù alla tomba di Lazzaro. L'Evangelista Giovanni racconta: tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Ma il punto più alto di profondità nella preghiera al Padre, Gesù lo raggiunge al momento della passione e della morte, in cui pronuncia l'estremo sì al progetto di Dio e mostra come la volontà umana trova il suo compimento proprio nell'adesione piena alla volontà divina e non nella contrapposizione. Nella preghiera di Gesù, nel suo grido al Padre sulla croce, confluiscono tutte le angosce dell'umanità di ogni tempo, schiava del peccato e della morte, tutte le implorazioni e le intercessioni della storia della salvezza. Ed ecco che il Padre le accoglie, al di là di ogni speranza le esaudisce, risuscitando il Figlio suo. Così si compie e si consuma l'evento della preghiera nell'economia della creazione e della salvezza. Cari fratelli e sorelle, chiediamo con fiducia al Signore di vivere il cammino della nostra preghiera filiale, imparando quotidianamente dal Figlio unigenito fattosi uomo per noi, come deve essere il nostro modo di rivolgerci a Dio. Le parole di San Paolo sulla vita cristiana in generale valgono anche per la nostra preghiera. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Prima della sintesi della catechesi nelle diverse lingue, il Papa ha salutato Nerses Bedros XIX Tarmuni, patriarca di Cilicia degli Armeni cattolici, con i vescovi armeni che sono a Roma per la celebrazione del Sinodo. Il Papa ha pregato anche per tutti i popoli del Medio Oriente, con un incoraggiamento speciale ai pastori e fedeli tutti a perseverare con speranza nelle gravi sofferenze che affliggono quelle popolazioni. Il patriarca Nerses Bedros XIX è nato al Cairo nel 1940 ed è divenuto patriarca nel 99 con l'accordo di Giovanni Paolo II ed è primate della Chiesa armeno-cattolica ed è stato costituito per volontà di Benedetto XIV, questo patriarcato, il 26 novembre del 1742. Torniamo indietro a domenica scorsa con l'appuntamento consueto dell'Angelus in piazza San Pietro, naturalmente la preghiera guidata da Benedetto XVI. Fausta Speranza.
Tutti noi abbiamo bisogno di luce interiore per superare le prove della vita. Così Benedetto XVI sottolinea che Dio è luce e Gesù vuole donare ai suoi amici più intimi l'esperienza di questa luce.
Nell'itinerario quaresimale, la liturgia, dopo averci invitato a seguire Gesù nel deserto per affrontare e vincere con lui le tentazioni, ci propone di salire insieme a lui sul monte della preghiera per contemplare sul suo volto umano la luce gloriosa di Dio.
Di questo, sottolinea il Papa, Gesù ha parlato apertamente ai discepoli, i quali però non hanno capito.
Hanno rifiutato questa prospettiva perché non ragionano secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Anche nella notte più oscura, afferma il Papa, Gesù è lampada che non si spegne.
Nella mattinata di domenica, Benedetto XVI si era recato a visitare una parrocchia romana, la parrocchia di San Giovanni Battista della Sal, al Torrino, la periferia sud di Roma. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Viva il Papa! Un'accoglienza calorosa, cordiale e piena di affetto è quella che gli abitanti del quartiere periferico del Torrino, nella zona sud di Roma, hanno riservato al Papa. Nell'omelia Benedetto XVI ha ripercorso le letture dalla prova di Abramo, chiamato a sacrificare l'unico figlio Isacco, un atto di fede radicalissimo, al dono di Dio sulla croce.
Noi siamo nel cuore di Dio, questa è la nostra grande fiducia.
Poi la riflessione del Papa è andata sul brano evangelico della Trasfigurazione, un momento anticipato di luce. È nella preghiera comunitaria e personale che si incontra il Signore, non come un'idea o come una proposta morale, ma come una persona.
Non aspettiamo che altri vengano a portarvi messaggi diversi che non conducono alla vera vita. Fatevi voi stessi missionari di Cristo ai fratelli.
Ed è la parrocchia il luogo per eccellenza dove vivere la propria fede, il noi della Chiesa e della famiglia di Dio.
Il prossimo anno della fede sia un'occasione propizia anche per questa parrocchia, in modo da permettere a tutto il quartiere di conoscere e approfondire il credo della Chiesa e superare quel analfabetismo religioso che è uno dei più grandi problemi del nostro oggi.
È la famiglia dunque l'ambiente di vita, ha detto il Papa, in cui si muovono i primi passi della fede, ma è anche necessario riscoprire la centralità dell'Eucaristia. Riuniti intorno ad essa, avvertiamo più facilmente come la missione di ogni comunità cristiana sia quella di recare il messaggio dell'amore di Dio a tutti gli uomini. Al suo arrivo nella parrocchia al Torrino, il Papa è stato accolto da alcuni bambini che l'hanno voluto salutare. A loro si è rivolto con affetto.
Per me è una grande gioia vedere tanti bambini, allora Roma vive e vivrà anche domani.
Nel suo indirizzo di saluto, il parroco di San Giovanni Battista della Sala, Don Giampaolo Perugini, aveva ringraziato Benedetto XVI per la visita ricevuta.
Noi l'accogliamo come Papa, ma soprattutto come papà. In quanto Papa, lei riceverà doni ben più preziosi dei nostri e al papà non si sa mai cosa regalare. Lei, peraltro, le cravatte non le indossa.
E sabato mattina Benedetto XVI insieme alla Curia avevano concluso gli esercizi quaresimali, la settimana di predicazione degli esercizi per la Quaresima predicati dal Cardinale Pasinia congolese. Ascoltiamo le parole del Papa Alessandro De Carolis.
Io sono rimasto colpito particolarmente da quella storia dove lei parlava di un amico che, essendo in coma, aveva l'impressione di stare in un tunnel oscuro, ma alla fine vedeva un po' di luce e soprattutto sentiva una bella musica. Mi sembra questo può essere una parabola della nostra vita. Spesso ci troviamo in un tunnel oscuro in piena notte, ma per la fede vediamo alla fine luce e sentiamo una bella musica, percepiamo la bellezza di Dio del cielo e della terra, di Dio creatore della creatura.
E della bellezza della liturgia parlerà probabilmente ancora Benedetto XVI sabato prossimo, quando sarà ad incontrare i monaci camaldolesi anche con un vespro ecumenico. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Un grande momento ecumenico nel segno dei camaldolesi, a 1000 anni dalla fondazione del Sacro Eremo di Camaldoli da parte di San Romualdo, con l'incontro tra Benedetto XVI e Rowan Williams, per la terza volta un Papa e un Arcivescovo di Canterbury si incontreranno al cielo nel monastero da cui Gregorio Magno scelse Agostino e i suoi 40 monaci per portare il Vangelo agli Angli. In un comunicato del priore di San Gregorio si auspica che l'incontro tra il Papa e l'Arcivescovo di Canterbury sia di stimolo per tutti i fedeli, cattolici romani ed anglicani, affinché visitando le tombe degli apostoli non dimentichino di rafforzare anche il loro impegno a dimostrare con lo studio e con la condivisione nella carità il proprio desiderio di raggiungere la piena unità dei cristiani. Significativamente, alla fine dei Vespri, è previsto che il Papa e l'Arcivescovo di Canterbury si rechino nella cappella di San Gregorio per accendervi una lampada. Si prevede inoltre che venga posta una croce di pietra celtica proveniente proprio da Canterbury e forse anche un'icona. Si consolida dunque la lunga tradizione del legame tra la comunione anglicana e il monastero camaldolese romano, ancor più rafforzato dopo il Concilio Vaticano II. Celebrare il millennio di Camaldoli sul cielo, si legge ancora nel comunicato, significa connotare profondamente la celebrazione stessa con i caratteri dell'ecumenismo, che fa ormai parte integrante dello spirito camaldolese contemporaneo.
Termina così il nostro appuntamento, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti. And
diamo grazie al Signore. Arrivederci.